Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Vittorio Feltri torna ancora una volta al centro delle polemiche. Lo fa con una frase sui ciclisti mentre interviene alla festa per i 50 anni del giornale.
E poi mi danno fastidio le piste ciclabili. Fastidio. Io i ciclisti mi piace solo quando vengono investiti.
Tra i primi a criticare duramente l'81enne direttore c'è il Partito Democratico, che richiama la tragedia delle decine di morti sulle strade del capoluogo lombardo.
Ora, non è che ci interessi molto commentare ulteriormente la frase di Vittorio Feltri, che ieri ha anche ripetuto e ribadito nel programma di Chiambretti su Rai 3. Feltri ormai ha un'età e una posizione professionale, può dire quello che vuole, quello che pensa, poi non siamo noi i suoi giudici. Però ha detto qualcosa che secondo me galleggia tranquillamente e completamente nell'immaginario comune, che è l'annosissima battaglia che si svolge ogni giorno in maniera anche palese, anche aperta, semplicemente attraverso, diciamo, moti d'animo repressi tra ciclisti e automobilisti. È qualcosa che è anche comprensibile. Le strade hanno raggiunto ormai un livello di congestione e di flusso di traffico notevole, la bicicletta è un mezzo sicuramente arcaico, il cicloturismo, l'andare in bicicletta per strada era qualcosa molto divertente, molto legato a tempi passati, oggi è più difficile questo tipo di convivenza. Anche in mancanza poi di strade adeguate, di spazi adeguati, di piste ciclabili adeguate. Ogni volta si parla di una pista ciclabile, soprattutto nelle città, c'è qualche automobilista che la considera come una sorta di cedimento politicamente corretto. Ricordo proprio Feltri, nel suo ruolo istituzionale di consigliere, mi sembra regionale, della regione Lombardia, più volte si è espresso sulle piste ciclabili a Milano. Beh, oggi vorremmo ricostruire i termini di questa contrapposizione, chiedendo agli ascoltatori di dare un loro contributo. Siate voi ciclisti, siate voi automobilisti, diteci se quello che dice Vittorio Feltri in realtà lo covate anche voi nel vostro animo con reciprocità, cioè siete ciclisti, mannaggia a chi va in automobile, chi va col camion, noi rispettiamo l'ambiente, siamo ecologici, andiamo piano, non diamo fastidio a nessuno e siamo vittime di questi padroni della strada, o viceversa, io voglio andare per la mia strada con la mia automobile, voglio andare alla velocità che voglio, delle volte devo fermarmi e incolonnarmi perché c'è un drappello di cicloturisti che mi bloccano la strada. 800 24 00 24, vi facciamo sentire qualche chiara e palese dichiarazione di ostilità prese dalla rete, prese anche da nostre precedenti trasmissioni.
Come rispettano il codice della strada? Senza una luce, senza un pedale frangente, senza niente, occupano tutta la sede stradale, io costretto a stare dietro a 35 all'ora perché non mi danno proprio la possibilità di sorpassare, guarda. Poi giustamente difendono la categoria dei ciclisti e massacrano quella dei camionisti. Io sto facendo 30 all'ora perché questi hanno deciso di fare gli affari loro, guardate.
Ecco, 9 colli e puntuali i coglioni che arrivano, guardali qui sti rotti in c***o. Fatela, porco c***o!
E come dicevo, rendete conto che Feltri si è fatto interprete di un malumore, di un malessere, di una litigiosità che ormai è sedimentata nelle persone che frequentano le nostre strade. Questo blog lo dà molto chiaramente, il primo camionista, riconosco l'accento, era perugino. Ci siamo costretti a essere limitati nella nostra possibilità di percorrere le strade da questi coglioni che vanno in bicicletta, poi figurati, non lavorano, non hanno niente da fare, perdono tempo, se ne stiano a casa, vadano in campagna e via dicendo. Altresì, per darvi anche l'altra faccia della medaglia, vi dico che in realtà ciclisti per strada ne muoiono tanti.
Un automobilista ubriaco alla guida ha investito e ucciso un ciclista, ne ha investiti altri tre e poi ha proseguito la sua corsa.
L'uomo ha perso il controllo della Mercedes dopo una curva e ha quindi travolto il gruppo di ciclisti, erano in 10, 7 sono morti sul colpo, altri 3 sono rimasti gravemente feriti.
denunciata a piede libero per omicidio stradale, lesioni plurime gravissime e omissione di soccorso la 52enne che ieri ha investito 4 ciclisti sulla Aurelia a Roma, uccidendone uno. Poi si è data la fuga.
Allora, mentre aspetto le vostre telefonate, vi chiedo di dire serenamente quello che è il vostro punto di vista, quelle che sono le vostre ragioni, se voi siete dei ciclisti, o quello che è la vostra sensazione di percorrenza obsoleta nelle nostre strade da parte di chi va in bicicletta. Ormai le strade sono fatte per una percorrenza veloce, non è più possibile, non siamo più nei felicissimi anni 50 e 60 in cui si facevano le belle passeggiate in bicicletta, oggi per strada si rischia. E poi naturalmente il ciclista fa parte di un modo di vivere e concepire il mondo che è contrario alla dinamicità, al muoversi, al produrre, avere fretta e necessità di muoversi velocemente. Due punti di vista. 800 24 00 24, sentiamo intanto il nostro ospite che ci faccia un punto. Giordano Biserni, innanzitutto buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, grazie per l'invito.
Il nostro esperto, tutte le volte ci servono dei dati sulla percorrenza stradale. Ricordo che Biserni è presidente dell'ASAPS, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Sono decenni che fa monitoraggio sulla sicurezza stradale in Italia. Ecco, Biserni, vediamo un po', la frase di Feltri ha risollevato un problema che con lei abbiamo più volte lambito in questa trasmissione. Si può dare qualche numero però sull'effettiva difficoltà di convivenza fra ciclisti e automobilisti?
Sì, ma è chiaro che la frase di Feltri, i ciclisti mi piacciono quando vengono investiti, ha sollevato veramente molto molto stupore, indignazione, compresa la mia. Abbiamo sollecitato proprio i dati, allora glieli riassumo, Nicoletti. Penso che Feltri possa avere avuto piacere 212 volte nel 2024, quando 212 ciclisti sono stati ammazzati sulle strade. Nel 2023 penso che abbia avuto piacere già 154 volte, perché ne sono già morti 154. Vorrei chiedere magari a Feltri se il piacere diminuisce o aumenta se teniamo conto che fra questi ciclisti c'erano anche 9 bambini. 6 nel 2024, 3 bambini uccisi nel 2023. Questo tanto per dare il dato ufficiale. Fra l'altro, nel 2023 sono diminuiti gli incidenti del 3,8%, una cifra molto modesta che, equiparata al dato di riferimento 2019, fa una media dell'1% all'anno. Quasi tutte le categorie sono diminuite come numero di vittime, una sola categoria ha avuto un aumento, quella dei ciclisti. E infatti i ciclisti sono passati da 205 vittime nel 2022 a 212 nel 2023, più 3,4%. Ora, deve essere chiaro che sulla strada siamo tutti colpevoli più che con il peccato originale, ma ancora di più. Abbiamo tutti questo peccato, perché i comportamenti nostri sulla strada sono sempre da sopracciglio alzato più di una volta, compreso quelli dei ciclisti. Però c'è un fatto da sottolineare, che i ciclisti, anche quando hanno tutta la ragione, se hanno un incidente perdono, sì, o si fanno molto male o muoiono. Quando hanno torto...
Certo, è la parte più debole.
È la parte più debole.
Se vogliamo rappresentarla in due fazioni, anche se è una forzatura naturalmente, è chiaro, sono quelli che comunque ci rimettono sempre a torto ragione.
Assolutamente, certo. Nel bene o male. Poi è un veicolo non rumoroso, non consuma, non inquina. Certo è che quando sono in gruppo sulle strade statali, le nostre strade statali, lei poi è umbro, lo dovrebbe sapere bene, le nostre statali non permettono lo scambio fra un autocarro, una macchina e una bicicletta, c'è poco da fare, io in Romagna idem come sopra, quindi quando c'è uno scambio tra questi due veicoli, se c'è un ciclista è spesso alla peggio. Allora quei gruppi che vedete, che vediamo spesso, che qualche volta è ovvio, infastidiscono, applicano la cosiddetta regola del bufalo, no? Cioè fanno gruppo per difendersi, nel senso che, vabbè, stai dietro perché altrimenti qui rischiamo tutti, è molto opinabile. E qui torniamo al discorso di sempre, i controlli non ci sono e spesso molte sanzioni che riguardano anche i ciclisti, parliamoci chiaro, non vengono contestate. Io lo vedo nelle strade che sono munite di ampia pista ciclabile, se c'è qualcuno vestito alla Nibali maniera gli vai a dire guardi che lei deve percorrere la pista ciclabile, ti infama, ti manda tanti di quei vaffa che non hai idea.
Ma perché non ci vanno sulla pista ciclabile? Viene considerata una cosa da ragazzini piuttosto che l'eroico cicloturista.
E anche da anziani, il cicloturista deve viaggiare, non si pone questo problema. Bisogna distinguere fra i cicloturisti, quella domenica, vestiti appunto da tipo un corridore di serie A, cioè, e poi i
sì, sono umarelle attrezzatissimi con equipaggiamenti da ciclista che sembra che devono andare a fare la scalata dello Stelvio, in realtà si fanno Roma Fregene
molto sofisticati, conta battiti, conta energie, c'è chi ne ha più. Poi ci sono anche però i lavoratori, attenzione Nicoletti, sono quelli che vanno a lavorare la mattina alle 6, 7, gli stranieri, gli italiani. Un appello farei agli stranieri: quando viaggiate di notte alla mattina, mettetevi dei giubbetti retroriflettenti, per piacere, non vi si vede, non solo gli stranieri ma anche gli italiani. Allora c'è molta gente che va a lavorare, se lei va, stamattina c'è il mercato Forlì, se lei va in giro per Forlì ci sono tantissimi anziani in bicicletta, e come diceva mio padre, quando avevo 85 anni andavo in bicicletta e non camminava più, non gliela faceva, la teneva come appoggio, mi diceva: capirai un giorno. Dico: ma non ci sali sopra? Mi serve come appoggio, la bicicletta non si molla. Ecco, questo è il discorso.
Cammina con la bicicletta come fosse, diciamo, il treppiede. Sentiamo qualche ascoltatore. Franco da Vicenza.
Eccomi.
Franco, ha sentito, Bisendi ci ha dato un quadro sulle cifre, sui numeri. Lei da che parte sta?
Sono perfettamente d'accordo chi è intervenuto prima di me. Aggiungo che spesso e volentieri i lavoratori che si avviano la mattina presto, oltre ad essere vestiti di nero, sono neri anche di pelle.
Difficili da vedere. Non volevo dirlo, ma anche questo è un problema.
Gadget inutile.
Sì, si vede. Sì. Beh, il giubbotto
non si vedono, non si vedono. Se poi come stamattina c'è anche un po' di
sì,
piode,
ma se come suggerisce Giordano Biserni, con un giubbotto catarifrangente si vedrebbero comunque le persone.
Più in generale, io contesto ai miei colleghi ciclisti di non avere la cognizione dello spazio che occupano, la consapevolezza dello spazio che occupano. Io dico: stai sul bordo della strada, d'accordo, vedi dove sei, guardi quanto spazio occupi, siete magari in due appaiati. Ma siete fuori di testa? Avete un'idea del pericolo che correte? Io, se c'è un po' di marciapiedi, monto su, perché basta che quello che è dietro di me si distraga un attimo col telefonino, io sono morto. Non mi serve niente avere ragione.
A me spaventa che adesso vedo Roma è invasa di autobus turistici. Adesso penso che sia per regolamento. Gli autobus dietro, questi grandi pullman di turisti, hanno un cartello dove spiegano gli angoli morti, cioè gli angoli che loro non vedono. C'è una porzione di spazio ai lati del pullman dove loro non vedono, qualunque cosa ci sia in quel momento per loro è al buio. Beh, penso che una bicicletta che passa in quell'angolo morto rischia veramente tanto. Giuseppe da Genova.
Pronto? Sì, aspetta. Pronto?
Spenga il motom perché si sente il rumore di un motorino acceso.
Sì, no, sono sul camion, però sto parlando col telefono all'orecchio perché il suo collega mi ha detto che non si sentiva bene col Bluetooth del camion.
Sento benissimo adesso, sento benissimo.
Va bene, no, io volevo dire che allora io abitando a Genova ho la macchina, ho la moto qui, però quando sono a casa non vado mai in macchina, vado in moto, quindi i ciclisti fastidio non me ne danno. Invece col camion è proprio, sono un incubo, proprio un incubo, soprattutto nelle statali, che quando c'è un autotreno che è più di 400 quintali, 450, 440, e non è che ti vuoi frenare come freni con una macchina, perché loro vanno a 10 all'ora e uno affianca all'altro a 15 all'ora, e con un camion è tutta un'altra cosa, totalmente diversa. Quindi da parte mia sono un incubo. In città non me ne frega niente, in città non... però quando lavoro sul camion fino a stamattina alle 5 c'era un ragazzo di colore in bicicletta senza luci, meno male l'ho visto all'ultimo momento, ero vuoto, ho frenato, è andato tutto bene, però se non ero vuoto non frenavo certo in pochi metri.
Quindi per lei il problema è nelle strade, diciamo, nelle strade extraurbane,
nelle strade statali, sì, col camion sì, no, ma non problema, è un incubo proprio, c'ho proprio il terrore quando li vedo, dico minchia. Speriamo che va tutto bene. Boh.
E la soluzione qual è, secondo lei? Non andare, proibire, diciamo, l'accesso con la bicicletta in strade che non siano, diciamo, quelle dove possono avere, diciamo, dei margini di sicurezza?
Io egoisticamente parlando, cioè, se vanno in città non me ne frega niente, ma se vanno nelle strade statali, provinciali, quelle lì, io insomma non li farei andare. Poi, a parte il fatto che anche in città loro semafori per loro è come se non ci sono, vanno contro mano, semafori attraverso, no, non si fermano mai, sembra che...
Allora facciamo, guarda, questo, facciamo così, perché... adesso devo dare le informazioni della borsa, poi dopo Biserni gentilmente ci fa un brevissimo promemoria di quelle dovrebbero essere le regole di chi va in bicicletta, perché in fondo è bello anche ricordarle, così già partiamo da una base, diciamo, normativa da osservare, e poi dopo andiamo avanti, perché vedo sono tantissime le telefonate. A tra un istante.
Le infrazioni che più frequentemente vengono commesse dai ciclisti sono quelle del transitare in senso vietato, oppure transitare sul marciapiede, facendo così poi arrecano un forte disagio, specie alle categorie più deboli, agli anziani, c'è chi gira, pedala telefonando, c'è chi addirittura scrive messaggi in bicicletta, incredibile ma vero, e c'è chi indossa le cuffie e quindi vive completamente avulso dalla realtà che lo circonda, e questo è estremamente pericoloso oltretutto.
Allora, so che posso usufruire soltanto di pochi minuti di Giordano Biserni, ricordo il presidente dell'ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, però ormai l'avevo promesso. Ecco, ha qualcosa da integrare rispetto a questo vigile che dice quelli che sono i problemi, per far capire esattamente anche quali sono i doveri dei ciclisti.
Sì, l'azienda della polizia locale ha sottolineato due novità, l'uso delle cuffie e del cellulare, che vanno a sommare ai rischi che sono congeniti a questa tipologia di veicolo. Allora, ce lo dice l'articolo 182 del codice della strada, i ciclisti devono procedere su un'unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono, e comunque mai affiancati in numero superiore a due quando circolano fuori dai centri abitati, e quindi sempre, devono sempre girare su un'unica fila, salvo che abbiano a fianco un minore di 10 anni alla propria destra. In parole povere, io posso guidare la bicicletta tenendo mio nipote che ha 8 anni sulla mia destra e viaggiare affiancato. Poi,
però sarebbe un matto se lei porta su una strada extraurbana un bambino di 8 anni in bicicletta, secondo me.
Non ce lo porto proprio, ho fatto un esempio. I ciclisti devono avere sempre libero
l'uso delle braccia. Legge Biserni, per altri tempi, ai tempi di ladri di biciclette poteva esistere questa cosa, ma oggi,
oggi molto,
è fuori dal mondo, diciamo la verità.
Troppo elevato. Voglio ricordare, spesso mi domando, ma la bicicletta si può guidare per esempio con una mano? Molti non lo sanno, sì, no, forse. Sì, purché l'altra sia libera. Se io uso il cellulare o le cuffie, il cellulare o l'ombrello o la borsa alla spesa, no, devi avere l'altra mano comunque libera. Poi non devono farsi trainare, non possono trainare animali, e la cosa si vede molto spesso. E quindi,
sì, col cane al guinzaglio, che mi sembra una cosa povera bestia.
Vietato. È vietato trasportare altre persone, a meno che non si tratti di una bicicletta munita della apposita attrezzatura, e si può portare in questo caso un bambino fino a 8 anni di età. E poi le attrezzature devono essere rispondenti alla normativa, ovviamente.
Ah, certo,
e poi
salto
e torno a quello che avevo detto prima, che non era un consiglio quello che davo del giubbotto retroriflettente, perché il conducente di velocipede e dei monopattini, fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del suo sorgere, è obbligato e nelle gallerie ha l'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Ecco il punto. Cioè, non è un dono.
Quindi bisogna portarselo sempre dietro.
Anche di giorno, Nicoletti, ma anche di giorno siamo molto più... fra l'altro proprio l'ASAP quest'anno ai soci, farà omaggio ai soci benemeriti di un giubbetto di questo tipo, omologato, eccetera. Per cui anche di giorno...
Sono quelli gialli da pensionato, quelli normali, sì, quelli gialli fosforescenti. Perfetto.
Da pensionato con le fasce dato gli settenti, i contatti,
no, lo dico eccetera. Non per denigrare la categoria a cui appartengo, no, fra l'altro, ma sono quelli che mettono nei passaggi pedonali per attraversare i bambini, i volontari.
Sì, sono quelli che dobbiamo, Nicoletti, sono quelli che dobbiamo indossare anche noi quando ci fermiamo con la macchina in avaria.
Ce l'ho, ma io macchina ce l'ho, assieme al libretto di circolazione ce l'ho il giubbotto.
Esatto, quindi ho riassunto brevemente, poi ci sarebbero altre regole, ma ho riassunto quelle principali perché credo che il tempo
già questo basterebbe, già questo basterebbe a stare almeno dalla parte della ragione al 100%, ecco, diciamo così. Va bene, Giordano Biserni. Grazie infinite, buona giornata e buon lavoro. Andiamo avanti con gli ascoltatori, sono tanti. Umberto da Gorizia.
Uberto, sì, buongiorno Nicoletti.
Uberto, scusi,
io devo, allora, sono un automobilista che fa circa 80.000 chilometri all'anno e anche sono un ciclista non più da strada, ma da fuori strada, anche perché effettivamente è molto pericoloso. Però io non assolvo nessuno, né ciclisti né automobilisti e nemmeno amministrazioni comunali, che per lavarsi la coscienza fanno piste ciclabili impraticabili, quindi è allucinante, ma questo solo per lavarsi la coscienza e per dire ho fatto tot chilometri di pista ciclabile e utilizzare anche i fondi provenienti dallo Stato o dalla Regione. Sono un ex amministratore.
Lei andando fuori strada è di quei ciclisti che vanno in campagna, in montagna, non infastidisce nessuno, penso, non crea problemi a chi circola.
No, il problema è che trovo più poco diligenti le persone di una certa età. Premetto, io ho 69 anni, quindi non mi ci metto di mezzo. Il discorso qual è? Che tu vedi nelle strade, non tanto sulle strade dotate con molte curve, ciclisti che vanno appaiati. Tu ti ritrovi come automobilista, anche se il limite è di 70-80 km all'ora, e ti ritrovi dietro la curva due ciclisti appaiati e vanno a 30 all'ora, a questo punto o li scarti e rischi di finire contromano e anche fare un frontale.
Che non si potrebbe viaggiare appaiati, come ci ha detto prima Biserni.
Certo.
Devo andare in Finlandia, solo la gente vuol chiacchierare, lo so, però per strada non ci si può più comportare come ci si comportava per strada nei felici anni 50 e 60. Questo deve entrare in mente anche alle persone più attempate, capito? È cambiato un po' il tempo. Grazie Filippo da Monza.
Buongiorno. Senti, io volevo solamente fare un commento alla frase di Feltri e non un intervento sulla responsabilità dei ciclisti in strada. Premetto che non sono un ciclista. Sostanzialmente dico che la frase di Feltri non è commentabile, perché
Ho capito, ma sono partito col principio che non la voglio nemmeno commentare, che va a commentare. È una frase detta da una persona sopra le righe che in un momento della sua vita, della sua carriera, può dire quello che gli passa per la testa. Molti lo possono aver pensato, lo ha detto palesemente, ma se ne è presa la piena responsabilità, perché lo stanno staffilando tutti su questo. Non mi sembra che nemmeno ci sia tanto da aggiungere. Può uno dire mi piace vedere un ciclista quando è morto, certo non può dirlo, e se uno lo dice se ne piglia le responsabilità, ma io non sto qui a fare il giudizio morale su Feltri, sono fatti suoi. Non mi sembra che c'è altro da aggiungere. Carlo da Roma.
Buongiorno Nicoletti. Allora, io sono un ex ciclista di quelli amatoriali da 15.000 km l'anno, che ha pedalato in Italia, in tantissimi posti d'Italia e anche in tanti posti d'Europa, tra Spagna, Francia, Germania. Allora, il problema fondamentale, allora, fermo restando che sì, c'è anche dell'indisciplina da parte dei ciclisti, ma c'è un problema di sicurezza stradale. Allora, lei diceva perché non si può andare sulle piste ciclabili? Perché le piste ciclabili non sono adatte a un certo tipo di ciclismo amatoriale. Cioè, su una pista ciclabile larga 40 centimetri non si può andare, sinceramente, all'interno delle città, ma anche fuori, anche perché nemmeno esistono fuori. Io ho pedalato su piste ciclabili in Germania, in Francia, ma sono delle vere e proprie strade dedicate al ciclismo.
Quindi le nostre piste ciclabili sono, diciamo, per farci andare i ragazzini, le persone
ma
vanno tra chi piglia la bicicletta la domenica.
La signora che va a comprare il pane in bicicletta, ma quello sì. È. Però c'è un problema di fondo, che le nostre strade sono totalmente insicuri. Io le do una data precisa, 4 novembre 2016.
Ma però questo è importante, scusi un attimo, le piste ciclabili molte volte sono adeguate a chi fa un ciclismo, diciamo, semiprofessionale, serio. C'è una bicicletta che da una pedalata va veloce, sono abituati per le bici per andare a fare la spesa, la passeggiatina in città la domenica, quello che posso fare io, che fa tanta gente, la biciclettina normale con quattro cambi, pedali, vai piano, fai una passeggiata, per quello vanno bene. Per chi ha una bicicletta performante, la pista ciclabile non funziona.
Esatto. Pronto?
Lei mi diceva una sua esperienza?
Allora, io le dico io la mia esperienza, per dire, in Francia ci sono stato diverse volte perché con gli amici andavamo a vedere le tappe del Tour de France. E quando tu pedali in Francia, sulle famose statali, quelle dove passano anche i camion, hai una corsia d'emergenza larga almeno un metro e mezzo. Tra l'altro, dove sulla corsia d'emergenza c'è impresso per terra il simbolo della bicicletta e ogni tanto c'è un cartello che dice fa vedere con un'immagine, quindi comprensibile anche a un cinese, quando incroci o quando ti trovi un ciclista sulla tua destra, ti dovresti allargare almeno di un metro e mezzo. Perché io ho avuto un amico che è stato ucciso da un camion perché risucchiato dalla scia
di questo camion, certo, chiaro, risucchio,
che correva come un folle e l'ha schiacciato come il gatto silvestro sulla strada. Cioè,
ma qua già andare 80-90 all'ora, se ti passa un camion vicino e vai in bicicletta, non è facile, questo è chiaro.
No, ma non a 80-90, magari a 120, oppure ci sono quelli che ti prendono. Guarda, io le posso anche dare le date precise. 11 novembre 2011 il mio amico Tonino, poi c'è stata la strage, praticamente quasi la strage del, mi sembra fosse nel 2014, il sabato santo del 2014 a Roma sulle Vie Aurelia, un amico preso in pieno e sbattuto a 50 metri e mezzo a un prato, morto sul colpo. E io ho avuto un incidente nel 96, un pazzo correva a 130 km orari da rilievi della stradale su una strada secondaria, cioè è la follia. È veramente la follia.
Sì, però adesso, prima di dare la linea al traffico, solo per capire, ma c'è una soluzione a tutto questo? Perché queste puntate ne faccio almeno una all'anno, siamo sempre di fronte allo stesso problema.
Spendere soldi non per un'unica opera, e già sa di che cosa sto parlando, ma spendere soldi distribuiti sul territorio per mettere in sicurezza la rete stradale, che non è pericolosa solo per i ciclisti, è pericolosa per chi gira col motorino, è pericolosa per i pedoni. Ci sono delle strade, io sono a Roma, ecco, adesso sono su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, che conosce benissimo. A presente lo stato di quella strada non esiste corsia d'emergenza. Se hai un problema anche con una macchina, praticamente incroci le dita, chiudi gli
occhi. È una strada che, devo dire, dove la gente si ferma sovente a lato strada per caricare persone, quindi c'è anche questo rischio aggiuntivo. Quindi
no, io sono con la moglie col cane e sto andando al paese in Umbria, quindi non c'è pericolo.
Ah, quindi la sta facendo nell'altro senso, in senso, diciamo, Roma verso
uscendo da Roma, andando fuori. Però ripeto, sicurezza stradale significa mettere in sicurezza le strade e poi eventualmente sanzionare anche il ciclista che non rispetta il codice della strada.
Molto chiaro, molto chiaro, la ringrazio, buon viaggio, buona Umbra, ci fermiamo, traffico.
Melog. L'uomo investito ucciso mentre con la sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali
e stavano viaggiando in sella la loro bicicletta in direzione sud, quando sarebbero stati travolti e uccisi da una Opel Corsa condotta da un 19enne neopatentato milanese.
Gesto sconsiderato della 76enne di Rivamonte, che ieri verso le 8.30 del mattino ha forzato a bordo della sua auto il blocco stradale allestito nei pressi di Forcella Franche, travolgendo tre ciclisti che stavano affrontando la competizione. Inutili i tentativi degli organizzatori di fermare la donna, che successivamente dichiarerà: ero in ritardo per la messa. Un fatto che ha dell'incredibile.
Allora, vediamo le ultime telefonate, stiamo cercando di fare un bilancio per quanto possibile su quelle sono le difficoltà di convivenza di ciclisti e automobilisti. Mi scrivono molti sulla frase di Feltri, ho capito, frase di Feltri. Feltri dice quello che dice e come sempre poi tutti glielo ricordano, dice l'ho detto, allora cazzi miei, e quindi cosa devo dire? Certo, è una frase assurda, dire mi piace quando sono morti, gli piace giocare con paradossi e se ne prende tutte, diciamo, le responsabilità. Io non sto qui a fare giudizi morali, dico semplicemente si è reso interprete di un concetto che molti condividono e non lo dicono apertamente perché civilmente molti stengono le proprie convinzioni, la maggior parte delle persone, senza esplicitarle. Anch'io potrei augurarmi la morte di tante persone, ma non mi viene nemmeno in mente di dirlo, me lo tengo per me. È una sorta di personale maniera di elaborare il fastidio che ti dà l'esistenza di altri esseri umani. Poi uno se la vede con la propria coscienza. Certo, dirlo è un gesto che crea disordine e crea dibattito, e io semplicemente questo disordine, questo dibattito lo riporto portando dei termini concreti, reali, dati oggettivi su cui discutere. Allora, vediamo Simone da Milano, qualche ascoltatore ancora.
Buongiorno Nicoletti. Io sono un cicloturista. Cicloturista intendo proprio quello che si mette le borse e parte o da casa o da comunque le zone dove vado più spesso, Germania, Francia, Spagna, e si fa i suoi 1000 chilometri estivi. Il problema italiano lo identifico, come hanno già detto tanti altri prima di me, non solo nella pochezza delle nostre ciclabili, ma nella mancanza di contiguità delle ciclabili. Le nostre ciclabili, soprattutto da dove chiamo io, senza andare a fare paragoni esteri, sono un pericolo totale nell'ovest milanese, perché non è possibile arrivare a trovare una rotonda con macchine, nessuna possibilità di attraversamento in sicurezza, l'attraversamento poco prima del casello autostradale, gliene potrei citare tantissime. In Spagna questa cosa non esiste, ci sono ponti costruiti alla meglio piuttosto, ma non esiste la possibilità che il traffico stradale finisca sul traffico ciclabile, cioè fanno di tutto per evitare questo, l'esatto opposto nostro.
Lei porta la testimonianza, come tanti altri, dall'esperienza di chi va molto in bicicletta e dice il problema è strutturale, oltre probabilmente anche, diciamo, di cultura generale o di percezione sociale di qualcuno che si muove in un'area e viene considerato obsoleta, che non ha fretta, che gli piace muoversi lentamente, che viene considerato un ecologista, quindi a noi ci piace sgassare, non abbiamo fretta, non dobbiamo fare. È chiaro, come ogni questione in Italia, ormai negli ultimi anni si sta svolgendo tutto in maniera manichea, cioè con due gruppi tetragoni indissolubili, opposti totalmente e privi di possibilità di entrare in collisione semplicemente con punti di vista degli altri, che non sia, diciamo, virulenta e devastatrice. Quindi chi va in macchina dice voglio la strada libera, voglio sgassare, voglio correre, non voglio rotture di scatole. Chi va in bicicletta dice vorrei avere il diritto di poter andare in bicicletta come se le strade fossero quelle di una volta, però le strade non sono quelle di una volta. Quindi alla fine, come dice giustamente il nostro ascoltatore, il problema è strutturale. Paolo da Varese.
Sì, salve Nicoletti, piacere conoscerla. Senta, io chiamo per un controsenso. Il mio controsenso è questo: sono in una città che è Busto Arsizio, è una città a cui sono state fatte delle ciclabili a misura d'uomo, quello che voglio, però io sono sicuro, perché giro per lavoro, che è la capitale italiana del controsenso in bicicletta. Ci sono persone che hanno la mia età, 50-60 anni, la maggior parte non sono ragazzi, che vanno sul marciapiede al contrario, vanno al contrario nelle strade. Noi automobilisti passiamo la giornata, quando siamo in giro per Busto, a controllare se qualcuno ci taglia la strada, perché sembra quasi che abbiano tutti i diritti per poterlo fare. E io mi chiedevo, e la giro a qualcuno che mi possa dare delle delucidazioni, se lo possono fare, se nell'eventualità succedesse.
Guardi, abbiamo già detto tutte le cose che non potrebbero farlo, però è difficile sanzionarli, nessuno si prende la briga di sanzionarli. Bisognerebbe resettare da zero la situazione, dare regole precise ai ciclisti da osservare, con possibilità di sanzionarli, e fare strade dove possano convivere queste due realtà. Io la vedo molto difficile, onestamente, anche perché sono anni che facciamo trasmissioni del genere. I ciclisti continueranno a vivere felicemente come se si trovassero nei felici anni in cui la gente andava facilmente in bicicletta. Gli automobilisti li vedranno come un ostacolo, come persone malucate, come privilegiati che possono aggirare anche le regole, e quindi si faranno sempre la guerra. Ernesto da Milano.
Buongiorno Nicoletti. Allora, io da camionista le dico, la paura più grossa che ho è quella la mattina presto, quando c'è ancora, diciamo, buio. Io parlo delle 5, delle 6 di mattina, e vedo in giro tutte queste biciclette, spesso sono guidate da ragazzi di colore che sono loro scuri di carnagione, vestono con vestiti scuri, magari la bicicletta è scura, però non hanno neanche una minima lampadina, una luce. Cioè, io non dico di tornare ai tempi quando eravamo giovani noi, che avevamo la dinamo con il faro davanti e il faro di dietro. Adesso, cioè, raramente
sì,
trovi,
l'abbiamo
uno
già detto, guardi Ernesto, lei ribadisce un problema già detto: bisognerebbe mettere un giubbotto catarifrangente, ma nessuno lo fa. Intanto ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, e non è detto che ogni volta diamo una soluzione. Il problema al momento mi sembra insolubile. A lunedì.